cominciai a connettere i testi con quello che leggevo. E dovendo scrivere i testi, ritrovai una serie di radici che non erano necessariamente poetiche, ma traevano linfa dallo scrutare la società che mi circondava. In questo modo, Lucio Dalla raccontava, a metà degli anni 70, la sua, chiamiamola, metamorfosi, il passaggio tra l'essere un interprete e un compositore di musica a diventare quello che poi sarebbe stato uno dei più importanti cantautori italiani degli ultimi 50 anni. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 109 di Molliche d'Ascolto. Il 4 marzo, nella storia della musica, è una data abbastanza importante, sono successe tantissime cose e sono nati anche alcuni musicisti veramente di primaria importanza. A me di primo acchito ne vengono in mente tre, uno veramente gigantesco: il 4 marzo del 1678 nacque a Venezia Antonio Vivaldi, poi un altro 4 marzo, più di due secoli e mezzo dopo, il 4 marzo 1947, è nato un sassofonista norvegese estremamente importante, Jan Garbarek. E infine, l'altro 4 marzo che ricordo e che immagino ricordiate un po' tutti, è il 4 marzo 1943, la data di nascita di Lucio Dalla. Nella mollica della settimana scorsa avevo parlato di Tom Waits, un cantautore americano, anche attore, compositore di colonne sonore, autore di lavori teatrali. Ebbene, Lucio Dalla, per certi versi, è abbastanza simile, perché anche lui ha vissuto mille vite ed è stato impegnato su tantissimi fronti, un clarinettista, sassofonista jazz, agli inizi poi è stato un cantante con una vocalità veramente, possiamo definirla straripante, che spaziava tra stili, cioè più svariati stili di canto, soul, beat, lo scat. È stato anche un autore di musiche, di colonne sonore e di testi, è stato un pianista, ha fatto anche l'attore in qualche occasione ed è stato anche un docente universitario. Un artista straordinario ed eclettico che nella sua carriera ha vissuto molte vite. Lui ha cominciato come jazzista, perché fin da ragazzo ha cominciato a suonare un clarinetto che gli fu regalato da uno zio e, senza prendere lezioni, cominciò, dato la sua straordinaria musicalità, a suonare questo strumento, entrando nel giro dei jazzisti di Bologna, la sua città, che era molto attiva da questo punto di vista. Ricordiamo che negli anni 50-60 Bologna passò più volte anche un musicista di importanza internazionale come Chet Baker, che Lucio Dalla ebbe la possibilità di conoscere. E questa sua formazione jazz la ritroviamo praticamente sempre durante la sua carriera, sia per il fatto che spesso riprendeva il clarinetto e suonava con dei musicisti di questo genere, sia anche perché nel suo modo di cantare l'influenza della musica afroamericana si sente moltissimo. Lui era capacissimo di improvvisare linee melodiche estremamente interessanti sui suoi pezzi, che diventavano così, cambiavano praticamente tutte le volte che lui li eseguiva. Ma ovviamente, se fosse rimasto un jazzista, sarebbe stato conosciuto da un cerchio ristretto di persone, come capita a molti jazzisti italiani, tranne qualche rara eccezione. Per cui lui cercò di avvicinarsi al mondo così dello spettacolo come cantante negli anni 60 e abbandonando praticamente il gruppo, la band che l'aveva così reso abbastanza conosciuto a Bologna, per dedicarsi ad una carriera solista. E tra le prime cose che di lui si ricorda, non chiaramente le prime, però ci sono state alcune partecipazioni abbastanza significative al Festival di Sanremo, al quale negli anni 60 ha partecipato alcune volte, sia nel 66 con una canzone buffa molto particolare come Puff Boom, in coppia, perché allora i cantanti si esibivano in coppia con gli Yardbirds, uno dei gruppi più importanti del periodo, gruppo inglese nel quale militava Jeff Beck, di cui abbiamo parlato nella mollica numero 54 più di un anno fa ormai. E diciamo che probabilmente la sua apparizione sanremese degli anni 60 più famosa è quella dell'anno successivo, l'anno 1967, l'edizione resa tristemente famosa dal suicidio di Luigi Tenco, nel quale lui si presentò in coppia con un altro complesso che erano i Rocks, un gruppo beat molto famoso in quel periodo, con un brano che viene qui presentato da uno di quelli che erano le colonne portanti del Sanremo di quegli anni, cioè Mike Bongiorno. Il brano è Bisogna saper perdere, e questo è uno spezzone tratto appunto da quel Sanremo del 1967.
Un altro giovanissimo che si è già affermato come...
Questa è la voce di Mike Bongiorno, ovviamente.
...cantante di musica leggera, Lucio Dalla. Il titolo della sua canzone, Bisogna saper perdere. Dirige l'orchestra il maestro Ruggero Cini, la canzone di Cascia Cini, Bisogna saper perdere.
Per cui lui è solamente cantante qua.
Tu non devi odiarmi se lei vuole bene a me. Capita ogni giorno quello che è successo a noi. Bisogna saper perdere.
Ecco, sentite già, diciamo così, l'esuberanza vocale. E l'arrangiamento orchestrale tipico degli anni 60 italiani. E sentite il suo modo di cantare, come molto ritmico, molto
in silenzio spari.
Interessante.
Ciao! Bisogna saper perdere, lo sai, bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere come vuoi e quando vuoi. Quante volte, lo sai, si piange d'amore.
Ma ovviamente negli anni 60, diciamo che nonostante cominciasse a farsi conoscere, il successo non arrivava ancora per Lucio Dalla, e il suo primo brano veramente di importanza nazionale, e non solo, perché poi è stato anche oggetto di cover da parte di artisti stranieri, arrivò al festival, sempre al Festival di Sanremo, nel 1971, con un brano che è diventato famosissimo, che è 4 marzo 1943, cioè la data di nascita di Lucio Dalla, anche se il brano non è quasi per niente autobiografico. In questo caso la musica è stata scritta da Lucio Dalla, mentre le parole sono state scritte da Paola Pallottino, parole che tra l'altro sono state oggetto di un intervento massiccio della censura, che ha, diciamo così, edulcorato alcune frasi, alcune parole, alcune immagini ritenute non adatte, addirittura scandalose per quel tempo. Ricordiamo, siamo agli inizi degli anni 70 in un'Italia che è ancora abbastanza bigotta. E Lucio Dalla fu costretto appunto a cambiare alcune frasi, e l'autrice del testo, Paolo Pallottino, non la prese per niente bene, ma la censura fu irremovibile e Dalla poté partecipare solamente dopo aver appunto cambiato alcune delle frasi. Il brano è famosissimo anche per un incipit di violino che lo caratterizza, che caratterizza anche il passaggio tra le varie strofe, un incipit che è diventato famosissimo, è entrato un po' nella vita e nell'immaginario di molti di noi, tanto è vero che spesso viene utilizzato per sottolineare delle situazioni così un po' ironiche. Il brano è questo, e l'incipit di violino chiaramente all'inizio è facilmente riconoscibile.
Dice che era un bell'uomo e veniva
veniva dal mare.
Ecco, ritmicamente, vagamente sudamericano.
E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato,
con la parte importante fatta dalla chitarra acustica,
più dolce prima d'essere
amato, l'accompagnamento intendo, e poi questa frase di violino che compare tra una strofa e l'altra.
Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto.
E questo fu il brano che appunto diede il successo, diciamo così, nazionale a Lucio Dalla, e che fino allora aveva praticamente composto le musiche delle canzoni, aveva collaborato con molti parolieri come Sergio Bardotti o Gianfranco Baldazzi. E agli inizi degli anni 70 praticamente avvenne un primo cambiamento estremamente importante, perché lui smise di collaborare con questi parolieri e cominciò a lavorare insieme ad un poeta bolognese, Roberto Roversi, che era un poeta, un intellettuale, uno scrittore, un giornalista più anziano di Lucio Dalla, di una ventina d'anni. E cominciò così un sodalizio che produsse tre dischi, tre album molto importanti e anche estremamente intriganti da un punto di vista musicale e anche ovviamente da un punto di vista del testo, che sono Il giorno aveva cinque teste del 1973 e poi nel 75 esce Anidride solforosa e l'ultimo l'anno dopo intitolato Automobili. Poi per motivi che del tutto non si sapranno mai, la collaborazione tra Roversi e Dalla si interrompe, questa coppia così prolifica si sfalda, diciamo, ed è lo stesso Lucio Dalla che focalizza in maniera molto precisa quel momento, che stabilisce un altro passaggio estremamente importante nella sua carriera, ed è lui stesso a spiegarlo. Fino ad allora, infatti, non avevo scritto i testi e capivo, quando lavoravo con Roversi, che avrei potuto scrivere anch'io, ma era talmente forte, pregnante ed esaustiva l'esperienza con lui che cominciai a scrivere solo quando lui decise di non fare più i testi per me. Non perché litigammo, ma per una serie di suoi impegni. Solo allora mi sentii pronto a scrivere. E lì fu la grande liberazione. Cominciai a connettere i testi con quello che leggevo e dovendo scrivere i testi ritrovai una serie di radici che non erano necessariamente poetiche, ma traevano linfa dallo scrutare la società che mi circondava. Questo determinò in qualche modo l'epicentro della mia creatività, che identificavo proprio nell'interfaccia, nello scambio continuo con il pubblico. E cosa accade? Accade che all'età di 34 anni, che è un'età nella quale la maggior parte degli artisti ha già dato il massimo, nel 1977 Lucio Dalla, per la prima volta, al settimo disco, produce un album che si intitola appunto Com'è profondo il mar, in cui lui scrive le musiche e i testi. E in un paese che in quel momento, musicalmente parlando, era quasi dominato dai cantautori di peso come Fabrizio D'André, Francesco De Gregori, poi c'era Guccini, Francesco Guccini, Paolo Conte, Baglioni, Antonello Venditti, per dire da quelli un po' più impegnati a quelli leggermente più commerciali. Solamente al settimo album Lucio Dalla comincia a scrivere anche i testi e diventare un cantautore. E diventa un cantautore un po' sui generis, perché lui in realtà in questo disco abbatte un po' quella che è la barriera tra i cantautori musicisti. Diciamo che generalmente, tranne qualche eccezione, i cantautori si occupano giustamente, ovviamente principalmente dei testi, relegando la musica a una funzione così di supporto, mentre invece per i musicisti chiaramente la musica suonata è al primo posto e molti musicisti snobbano, no, la musica cantata. Ecco, lui mette insieme un po' questi mondi e lo fa raccontando se stesso, ma racconta se stesso in maniera molto interessante, perché per riuscire a mettere insieme parole e musiche lui spessissimo scardina quella che è una delle regole fondamentali della canzone, cioè della corrispondenza ritmica tra musica e testo e la suddivisione di quest'ultimo in versi con una determinata lunghezza e magari anche con la presenza di rime. In pratica fa quasi schizzare il canto fuori dalla metrica, molte volte infatti dilata la durata delle singole parole, altre riempie le frasi musicali con versi estremamente compressi e con tantissime sillabe, versi che sembrano debordare dai limiti che generalmente nelle canzoni la metrica musicale impone al testo cantato. E un esempio di questo lo abbiamo in uno dei brani di questo disco, il cui titolo è Corso Buenos Aires, che racconta di un giorno praticamente quasi di ordinaria follia in una Milano di agosto, dove c'è un disperato, un tizio, che è braccato dalla folla, non si sa se è un ladro, se è un mascalzone, se magari è un assassino. E poi finirà che le uniche vittime nella folla non le farà questo poveraccio, che ha sì un coltello, ma lo utilizza per tagliare il pane e il salame, perché appunto è uno che probabilmente è arrivato a Milano, anzi senz'altro con un treno, e le vittime, dicevo, le fa una volante della polizia che giunge sul luogo chiamata dagli astanti e giunge a velocità pazzesca e travolge delle persone. E un pezzettino di questo brano è questo.
Ma allora chi è? Ma allora chi è?
Arriva la polizia.
Arriva volando la volante, con un furore sacro, confuse da tutta quella gente, non frena e fa un massacro. Alla fine della corsa il primo cadere il ragioniere che rivoleva la sua.
E sentite qua la banga di parole.
Un bagnino che ancora in mutande va sospeso al lavoro in una piscina lì vicino. Falciati mentre guardavano i lavori in corso, due gemelli in pensione furono scaricati in un pronto soccorso. Un salmiere e un tabaccaio che da anni non si rivolgevano la parola approfittarono della confusione per spararci alcuni colpi di pistola. Il padre vide la scena, si prese paura, dimenticò il sonno e la fame. Prese per mano il bambino che disperato piangeva perché non voleva lasciare il cane. Decisero in fretta di tornare a Barletta e corsero alla stazione, perché a Milano in agosto, oltre in gran caldo, c'è veramente tanta confusione.
E poi qua c'è il suo classico modo di cantare sillabico, che tecnicamente si dice scat, che è stato inventato in pratica dai jazzisti degli anni 40, nel bebop.
Ma allora chi è? Ma allora chi è?
Ecco, in questa canzone c'è anche un altro aspetto fondamentale da sottolineare, che questa canzone, come molte di Lucio Dalla, racconta delle storie, delle vicende, e non è, come in genere capita alle canzoni, diciamo così, di musica leggera, bello o brutte che siano, questo non c'entra, non è una semplice, tra virgolette, così, esposizione di sentimenti e di stati d'animo. Nelle canzoni di Lucio Dalla vi sono delle storie con dei personaggi che raccontano e che si raccontano, e in questo disco Lucio Dalla, attraverso le canzoni, racconta se stesso e racconta anche e soprattutto la sua visione del mondo, e lo fa in maniera estremamente variegata, perché da un punto di vista musicale il disco è molto vario, vi sono tantissimi sapori diversi, spruzzatine di jazz, di blues, c'è del rock, c'è ovviamente del pop, c'è anche un'influenza, diciamo così, reggae o simile al reggae in uno dei brani più famosi, più conosciuti, che è Disperato Erotico Stomp, nel quale, dal punto di vista del testo, Gundalla, che è quasi guascone, si prende in pratica una rivincita contro la censura che anni prima aveva fatto cambiare alcuni versi di 4 marzo 1943, perché in questo caso il testo è molto più crudo, le immagini sono molto più realistiche. Dalla racconta di un'uscita notturna per Bologna, praticamente senza peli sulla lingua, possiamo dire, ma nel disco ci sono anche altri sapori. C'è un brano come Quale Allegria, in cui Dalla fa una riflessione quasi malinconica sul significato della felicità, un brano che è stato scritto subito dopo la morte della madre, fu scritto per Ornella Vanoni, ed è una riflessione disincantata su cosa sia sulla felicità e se c'è concesso in questa vita. Poi abbiamo un altro brano come Treno a Vela, che è visionario e descrittivo, e qua c'è un incontro scontro tra i testi e le musiche, perché sono praticamente di carattere opposto, perché in questo caso i versi sono tristi mentre invece la musica è allegra e vitale. E c'è anche la presenza di una ballad come E non andar più via, con una linea melodica veramente riuscita e toccante da un punto di vista emotivo. Ma ovviamente il brano più conosciuto di questo disco è quella che viene definita, si può definire la title track, cioè appunto Com'è profondo il mare. A questo proposito, uno dei collaboratori di Lucio Dalla, Marco Alemanno, racconta che il brano è stato ispirato dalla visione di un quadro di Arnold Böcklin, che è stato un pittore e un grafico tedesco, uno dei principali esponenti del simbolismo tedesco, un quadro raffigurante appunto la predica di Sant'Antonio ai pesci. E questo brano, da un punto di vista musicale, aveva all'inizio un arrangiamento abbastanza classico, un po' stile Sanremo. Io sono riuscito a sentirne un pezzettino e non era male, ma chiaramente poco, diciamo così, commerciale, per cui il produttore, che come vi ricordo è stato Alessandro Colombini, e Rosalino Cellamare, in arte Ron, che già allora era un collaboratore fisso di Lucio Dalla, hanno praticamente rivisto tutto l'arrangiamento della canzone, ispirandosi anche alla ritmica di un disco molto in voga in quegli anni, che era Harvest di Neil Young. Il brano musicalmente è molto semplice. All'inizio c'è il famosissimo incipit del fischio da marinaio, no? Quasi un marinaio che sembra sempre pronto a salpare per terre sconosciute, e sostenuto in pratica solamente da due accordi. Dopodiché, durante la strofa, il brano si snoda in maniera molto ipnotica, è sempre uguale, ed ha una caratteristica interessante, perché sotto vi è per tutta la strofa un susseguirsi di tre note ascendenti e discendenti che caratterizzano praticamente tutto il brano. Sono molto in sottofondo, ma alla fine diventano estremamente importanti, e queste tre note, che sono praticamente costruite tutte sullo stesso accordo, il brano è molto statico da un punto di vista degli accordi, se ve le suono un attimo col pianoforte, sono queste. E queste tre note, che come detto continuano a ripetersi in senso ascendente e discendente, sono inserite praticamente nella parte più alta degli accordi, e il risultato sugli accordi è questo. Ecco, se poi a questo aggiungiamo il ritmo, che in questo caso è fatto con il pianoforte, nella canzone è fatto con la chitarra, per cui è un po' diverso, ma comunque per darvi un'idea, il tutto diventa abbastanza chiaro, ed è così. Ecco, qui adesso l'avete sentito in primo piano, ovviamente nel brano non è così, è una cosa in sottofondo molto sottile, che però diventa estremamente significativa, caratterizzando un po' tutta la canzone. Per cui dicevo che dopo la frase con il fischio all'inizio, Lucio Dalla comincia a cantare, e il brano ci immerge praticamente in questa melodia ipnotica che continua a ripetersi, e che trova il suo sfogo solamente nel brevissimo inciso che praticamente ripropone in continuazione la frase Come profondo il mare, che costituisce praticamente il punto di fuga e di rilascio della melodia che qui si placa. Il testo è realmente la parte più importante di questo brano ed è ermetico in alcuni punti, è anche autobiografico, soprattutto all'inizio quando dice Babbo che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, che appunto era un'attività che suo padre svolgeva. Ed è quasi un percorso che parla anche dei deboli, della loro situazione, della loro lotta, con frasi tipo è inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio che per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. E parla anche della repressione della libertà di pensiero, con frasi fulminanti come è chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce è difficile da bloccare. Ci sono moltissime immagini e storie che si intrecciano ed è un testo che a mio avviso dovrebbe essere anche letto e commentato nelle scuole, perché è interessante, poetico, anche del tutto originale nella storia della canzone italiana. Il brano comincia così. Ecco questo accompagnamento ritmico della chitarra che è in gran primo piano. Due accordi che continuano ad alternarsi. Qua entra il basso, una figurazione molto semplice che continua a ripetersi. E qua parte, diciamo così, la strofa.
Siamo noi, siamo in
tanti. Semplicissima come accordi. Sentite le notine di cui vi parlavo prima.
Siamo i gatti neri, di pensieri
sotto, che però sono quasi un mantra. E qua si scioglie.
Profondo il mare, come profondo il mare.
E poi riprende questo, questa ondata di suono, quasi come le onde del mare.
Eri un gran cacciatore di quaglie di...
Sempre in quelle note sotto.
A queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro,
sì, che praticamente continua
per lui sta cercando di dividere,
a ripetersi,
di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare.
Sempre in queste, sempre uguale a se stessa.
Un ricatto, l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere.
Sentite anche qua la forzatura che della metrica, no?
Come profondo.
Che poi quando si scioglie nell'inciso l'effetto è ancora più importante, perché prima è tutto compresso, poi si dilata nell'inciso.
Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione.
Il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, è un verso che si commenta da solo. In pratica in un solo testo Lucio Dalla riesce praticamente a condensare molte delle problematiche della società, da quelle politiche a quelle ecologiche, che avevano una valenza negli anni 70 ma ancora oggi sono estremamente attuali. E alla fine emerge questa immagine del mare in fiamme, quasi piegato dalla volontà dell'uomo, ed è in pratica una metafora che ha una valenza incredibile ancora oggi, ovviamente. Ecco, questo brano e questo disco sono estremamente importanti, perché da qui poi parte tutto il Dalla che noi conosciamo, quello che è diventato, è entrato a far parte della memoria collettiva di ognuno di noi con le canzoni. In questo brano ci sono un sacco di cose, c'è il suo modo di cantare così quasi improvvisato, c'è appunto la forzatura del testo, c'è il fatto che per esempio in Come profondo il mare utilizza anche quelle che, da un punto di vista vocale, quelle che sono le ghost notes, cioè quelle cose che non si sa se ha cantato quelle note o meno. Tante volte per esempio Come profondo il mare, nella parola mare l'ultima sillaba a volte c'è, a volte non c'è, non si sa. È come se anche questa sillaba sparisse un po' tra le onde del mare. Un brano estremamente importante nella storia della musica leggera e cantautoriale italiana, come ha sintetizzato in maniera estremamente efficace Roberto Vecchioni, quando ha detto che Dalla riesce a esprimere in questo brano l'uomo confuso, parossistico, intriso di umori umani e aneliti ideali, solo a farla conto dei suoi complessi e delle sue ansie. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate i bravi.